Barbie. Posso venire da te stasera?
Certo. Non ho grandi programmi, sono un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta.
Che cool.
Benvenuti alla 22esima puntata di Radiodrome, puntata di inizio anno dove parleremo un po', tireremo un po' le somme senza l'ansia da classifica di fine anno di quello che è stato un po' questo 2023 e magari anche un pochettino del 2024. Insieme a me, Claudio Confalonieri, c'è l'immancabile Rudy Capra. Ciao Rudy, come stai?
Buonasera, io sto benissimo, spero stiate bene anche voi.
E insieme a noi c'è un ospite d'eccezione, ma adesso leggo la sua bio, che così magari qualcuno già lo capisce, e poi lo presento. Nato a Lecco, 1984, è giornalista, critico e programmatore. Dirige il settimanale di cinema e televisione Film TV e co-dirige il festival I Mille Occhi di Trieste. È responsabile della comunicazione del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e membro del comitato che assegna il marchio Film della Critica. Collabora alla didattica dell'Università IULM di Milano ed è tutor del workshop di sviluppo In Progress del Milano Film Network. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao.
Ciao a tutti. Buonasera, grazie dell'invito.
Ma grazie a te di esserti prestato a questo Radiodrome. Inizio subito con delle domande, poi sentitevi liberi di prendere la strada che volete. Iniziamo appunto parlando di questo 2023. Quali sono state, secondo voi, le principali tendenze cinematografiche di questo 2023? Io ho dato un occhio un po' agli incassi, no? Perché poi alla fine uno dice... il mio parere, il tuo parere, però sono andato a vedere gli incassi e non ci sorprenderà vedere che i primi due sono Barbie e Super Mario Bros. Sopra qualunque tipo di incasso e comunque nei primi 10 film abbiamo sempre 4 film basati su fumetti, giochi o comunque storie diciamo un po' più per l'infanzia. L'Italia segue assolutamente questo trend mondiale, abbiamo però il film della Cortellesi che è stato appunto il film più visto in assoluto. Ora, questi sono i blockbuster, chiaramente, no? Ma tutti noi siamo qui e spesso ci dilettiamo più con film un po' più indie o comunque da una regia un po' più particolare. Quindi magari iniziamo appunto con il nostro ospite e raccontaci un po' quello che è stato per te appunto questo 2023 cinematografico.
Ma guarda, hai fatto bene a... come dire, a partire dagli incassi, perché comunque sono un dato rilevante, dato che il cinema è un'arte, insomma, industriale e popolare, lo è anche e soprattutto, e direi che cioè, il successo di Barbie e di Super Mario, il secondo classificato, sono un dato rilevante perché rappresentano un successo di prodotti il cui fulcro non è essenzialmente il film, ma è una strategia di marketing più alta, dove il film fa parte di un progetto aziendale più ampio, no? Cioè Barbie è del brand Mattel, allegato a Barbie c'è stato un indotto di insomma merchandise e ridefinizione di altri brand in funzione di Barbie, che insomma ne hanno fatto anche un punto cruciale dell'immaginario e anche il traino pubblicitario importante per altri prodotti, tipo non so, penso a Birkenstock che ha quadruplicato il fatturato grazie alla scena dedicata alla scelta della scarpa col tacco e la Birkenstock, e lo stesso vale per Super Mario Bros. Che è legato alla Nintendo e quindi fa parte di una strategia aziendale diciamo più ampia. In generale è evidente dal botteghino che il cinema non è, cioè tutti questi film che fanno parte diciamo dei 20 maggiori incassi del mondo sono tutti film che in qualche modo rimandano ad altro, no? Che siano dei fumetti, dei giochi, dei giocattoli. Quest'anno è stato anche l'anno di Dungeons and Dragons, di Transformers. Cioè come se il cinema non fosse più bastevole e sufficiente a se stesso, ma in qualche modo dovesse rimandare sempre a qualcos'altro, che siano altri film, quindi remake, reboot, sequel o addirittura luoghi e figure di immaginari ulteriori, no? Il successo di due film di brand così, direi che insomma è particolarmente significativo. Forse l'unica eccezione nella top 20 degli incassi è Oppenheimer, su cui magari poi possiamo discutere dopo.
Detta così, è come se il film fosse una grande storia TikTok da aggiungere al merchandising del film. Detta male, molto male.
Sì, cioè, non so se la direi così, però sì, in effetti cioè, fa parte di un mondo più grande, no? È in qualche modo quantomeno di una narrazione multimediale o multiproduttiva, no? Cioè, dove multimerceologica, forse direi, no? Però adesso non vorrei entrare troppo in ambiti di marketing, cose di questo tipo, però insomma, sicuramente il successo di questi due film è interessante, uno vederli uno via l'altro in testa al botteghino. Poi sapete che adesso la Mattel sta ricostruendo, cioè sta lanciando proprio, mi pare una cosa come 45 progetti, di cui uno dei prossimi sarà un film Polly Pocket, diretto da Lena Dunham, quindi un altro nome importante dello pseudo indie americano. Quindi in qualche modo Barbie è veramente un testo cruciale per capire il cinema di oggi, perché c'è anche un'idea di ridefinire anche un rapporto tra l'industria e l'autorialità, no? Greta Gerwig, che comunque è una delle figure più importanti del cinema indie americano, ma un'altra cosa fondamentale è che è anche un film prodotto dalla sua star, che è Margot Robbie, che sta costruendo la sua immagine, e un impero commerciale legato alla sua immagine, e sta ridefinendo la sua immagine di vistica. Insomma, è veramente un testo che, piaccia o non piaccia, diciamo, è un film cruciale per capire dove sta andando il cinema oggi, no? Perché ricontratta tanti tipi di poteri.
Tra l'altro hai citato Polly Pocket e se parliamo di Super Mario, Barbie e i Transformer, mi sembra che, come ho detto prima, sei nato nel 1984, io sono del 1983, mi sembra che stiamo dominando assolutamente, quelli degli anni 80 stanno dominando il mondo con il revival della loro infanzia.
E questa è un po' una pratica del cinema contemporaneo, no? Che laddove cioè non osa più tanto, perché a livello commerciale paga di meno, costruire nuovi mondi, ma in qualche modo punta di più alla nostalgia e al riuso di mondi passati, in modo tale da avere quantomeno un pubblico di riferimento che è sia quello infantile sia quello adulto che ricorda la sua infanzia, no? E quindi è una strategia che ci dice tante cose, no? Cioè, gli anni 80 in questo momento sono, cioè, o meglio, fino a qualche tempo fa, perché adesso forse stiamo spostandoci sui 90, ma comunque ci sono dei decenni che diventano un po' dei supermercati dell'immaginario, ma un immaginario, come dire, un po' edulcorato, no? Non è che gli anni 80 erano quei prodotti qui, ma è come se fossero il desiderio degli anni 80 che avremmo voluto vivere, o che comunque ci ricordiamo mitizzati nei nostri ricordi, no?
Infatti è una chiave di lettura che si fissa proprio sul concetto di nostalgia. C'è questo bellissimo libro di un sociologo italiano, Gandini, che si chiama Zeitgeist Nostalgia, che in alcuni capitoli parla proprio di questa lente nostalgica attraverso la quale il cinema rivive e rilancia quelli che sono stati decenni, diciamo, felici, che poi forse lo sono tali solamente visti con le lenti del presente. Ed è interessante come dicevi tu, Giulio, che attraverso questo film Barbie in qualche modo ha ridefinito come icona femminista, o perlomeno ci ha provato, una bambola che negli ultimi 20 o 30 anni era stata proprio oggetto di critiche feroci da parte dei femministadis. Quindi c'è proprio questa voglia di ridefinire il brand, di fare, può anche dire forse brandwashing, attraverso quello che è il blockbuster.
Sì, è proprio una strategia di ridefinizione di un'identità.
Per quanto il femminismo stesso potrebbe a questo punto essere un ingrediente da aggiungere a questa pozione del marketing e che comunque garantisca da un certo punto di vista anche, come abbiamo visto, incassi.
Poche settimane fa è uscito il film di Lanthimos, che in questo senso io trovo piuttosto vicino a Barbie, sia come tipo di operazione, diciamo, dal punto di vista semiotico, anche se non c'è un prodotto da promuovere. Non so se sei d'accordo, Giulio, però ripropone comunque un certo tipo di femminismo, povere creature, che è in qualche modo edulcorato, in qualche modo è una ricetta sana, ma allo stesso tempo tende un po' a semplificare. Non so come l'avete visto su FilmTV, cioè in realtà lo so perché vi ho letto, però.
Io credo che queste ondate, che poi possono anche sembrare, come dire, delle mode, facciano parte un po' di un gioco di ridefinizione di poteri, no? Cioè, è normale, secondo me, che quando si vuole fare ascoltare una voce, si vuole rimarcare una differenza, poi questa differenza possa anche diventare un modello, una moda, un'exploitation, no? Quindi questi film sicuramente in qualche modo lavorano su una didattica dell'emancipazione, eccetera, eccetera, che, come dire, noi ci dobbiamo ricordare che magari oggi il cinema lo vediamo in maniera più consapevole, e con meno incanto di come lo si vedeva magari quando il cinema era l'occhio del Novecento, cioè il luogo di ridefinizione di modelli culturali. Il luogo dove si andava a imparare a sognare, dove si andava a capire quali erano i modelli da amare o da respingere, no? Oggi diciamo che anche la storia del Novecento ci ha insegnato che insomma il cinema è un'arma di propaganda importante, quindi la vediamo in maniera più cinica, più critica, però non bisogna, secondo me, guardare questi prodotti in un'ottica, come dire, negativa, perché in fondo questo mandato didattico fa parte un po' di tanto cinema, no? Non so, penso ad esempio Io Capitano, che è un film che Garrone gira a proposito dei film del 2023, questo candidato agli Oscar del 2024, è un film didattico che rifà Pinocchio e insomma in qualche modo lo adegua a una narrazione di migranti, è un film per ragazzi. No? Però quello che racconta può darsi che abbia un suo impatto anche pubblico, no? Cioè, è vero che certe cose ogni tanto noi le vediamo come una moda, probabilmente lo sono, probabilmente sono delle formule anche perfette, però la politica di questi film non si fa su spettatori per forza cinici o critici, non so come dire, no? Sicuramente quello della ridefinizione del ruolo della donna è una cosa che sta, fortunatamente dal mio punto di vista, essendo rimessa in gioco in diverse modalità. E infatti uno dei grandi film dell'anno scorso è questo Anatomia di una caduta, che è ad esempio uno dei tanti film che mette una donna a processo, no? Solo negli ultimi anni, non so, mi viene in mente Holiday di Gabrielli, La ragazza con il braccialetto, Saint-Omer, cioè tutti i film in cui una donna è messa a processo e in cui il punto non è tanto se la donna è colpevole o no, ma quanto gli schemi di pregiudizio che hanno gli accusatori nei suoi confronti. E per cambiare le cose a volte serve in qualche modo lavorare per gradi, no? Quindi anche passando dalla moda. Io non sono un grande fan di Povere Creature, se devo essere sincero, però ad esempio Povere Creature secondo me è interessante perché come Barbie in qualche modo, non solo per la storia che racconta, ma porta un tipo di ricerca formale all'interno di una produzione Disney, fa dialogare uno degli autori, diciamo, più radicali del mainstream autoriale contemporaneo, come Lanthimos, con una grossa produzione multinazionale come Disney, no? E queste non sono delle cose banali, perché comunque Povere Creature finirà per essere il più grande successo di Lanthimos, e non tutti sono abituati a vedere quel tipo di cinema lì, anche solo da un punto di vista squisitamente estetico, eh.
Assolutamente sì. E invece sul film della Cortellesi avete qualche commento? Sempre, mi sembra che il tema sia sempre intorno a quello di cui stavamo dicendo, quindi questo successo fuori controllo italiano, come ve lo spiegate? Sempre per i motivi che ci siamo detti, no?
Giulio lo ha praticamente appena spiegato, anche in anticipo. C'è ancora domani, fa un po' parte come di Io Capitano, di una sorta di, mettiamola così, di didattica sociale positiva che sicuramente non avrà una complessità stratificata nel film, però poi riflette un po' quella che è un'irrequietezza sociale, una voglia di ridefinire dei ruoli. Peraltro è una cosa che sta avvenendo a tantissimi livelli e intergenere, nel senso genere cinematografico, perché se io penso a un film di pochi anni fa che uno degli action movie, a mio avviso, meglio girati nella storia del cinema, che è Mad Max Fury Road. Noi abbiamo Mad Max, che è l'icona, il caposaldo, no, dell'eroe, della saga per eccellenza, che diventa un aiutante di chi? Della protagonista, che è una donna disabile. Allora, per un blockbuster, di produzione, non solo americana, ma comunque che opera una riflessione di carattere ecologico, di carattere sociale, politico, su, quel tipo di modello, è interessante vedere come, il traino di questa operazione a livello narrativo venga affidato non all'eroe tutto muscoli e poche parole che è Tom Hardy, ma a Charlize Theron, che interpreta Furiosa, questa donna con questo braccio meccanico, questa protesi meccanica, e quindi effettivamente è un qualcosa che vediamo che sta accadendo a livello globale e attraverso tanti generi. Giulio ha citato Sento Mer, che è un film che purtroppo non ha avuto tantissimo seguito, anche perché insomma non è digeribilissimo, ecco, se così vogliamo metterla. Io l'ho trattato come uno dei film migliori dello scorso anno, per me rimane tale, ecco, un film, uno dei grandi sottovalutati, ecco, di questi ultimi 2 anni.
Sì, poi devo dire che la Cortellesi ha fatto veramente un film, direi perfetto, nel senso, al di là che mi piaccia o non mi piaccia, ma è un film, che lavora anche tanto sulla tradizione italiana, no? Una tradizione, come dire, anche dove lei riesce ad omaggiare il neorealismo, seppur in maniera superficiale, con questa immagine piatta e digitale. Però molto ricercata, che quindi in qualche modo dà subito l'idea di un prodotto di qualità, di un prodotto legato alla storia del cinema italiano, legato anche a un impegno sociale. E questa cosa la, come dire, mixa con la sua grande capacità di essere una persona che è capace di incarnare il grande varietà, no? Perché ci sono la parodia, la barzelletta, se vogliamo. Il ballo, le canzoni, insomma, è una grande performance di attrice, no? E poi trovo che sia un film tutt'altro che stupido, c'è cioè ancora domani, perché in qualche modo il colpo di scena, e questo è interessante perché forse apre un altro punto sul cinema degli ultimi anni, il colpo di scena è che noi crediamo fino all'ultimo che la faccenda si risolva da un punto di vista, diciamo, squisitamente privato, cioè noi pensiamo che il vero dramma sia la sua mancata realizzazione amorosa e sentimentale, no? Mentre in realtà il colpo di scena è che sposta tutta la questione da un punto di vista sociale e politico, no?
Vero.
E non è assolutamente una banalità questa, perché il cinema negli ultimi anni è ossessionato dalle figure dei narcisisti, delle figure. Il vero grande dramma del cinema contemporaneo è quello delle persone chiuse in se stesse, incapaci di vedere il mondo, e qui potremmo fare un milione di esempi. E la Cortellesi in qualche modo fa una cosa che è contro i suoi tempi, cioè sia pure diciamo con un escamotage che sembra un po' quei colpi di scena dei cortometraggi, no? Che sembrano costruiti in maniera tale che poi a un certo a tre quarti di film c'è il colpo di scena che funziona un po' come una barzelletta, una sorpresa e tutto quanto, ma questa cosa, per quanto primitiva e infantile, in realtà apre il film ha una dimensione politica. Io trovo che Paola Cortellesi sia una delle personalità più interessanti del cinema popolare italiano, ma lei, tra l'altro, era già autrice quando era attrice, perché lei è sempre stata protagonista di film, come quelli di Massimiliano Bruno, del suo compagno Riccardo Milani, dove in qualche modo ridefiniva il ruolo della donna, raccontava le fatiche dell'essere donna. Che fossero dei melodrammi sociali come, non so, gli ultimi saranno gli ultimi, ma anche dei film ma apparentemente più, come dire, più disimpegnati come Ma cosa ti dice il cervello? Adesso mi pare che questo fosse il titolo, dove interpretava una spia, ma il vero problema di questa spia era riuscire a tenere insieme il lavoro e la vita familiare, no? È un'attrice, un'autrice che è molto intelligente nel parlare anche in maniera didattica, ma facendo in qualche modo politica per la grande massa. D'altronde non è un caso che sia riuscita laddove ultimamente era riuscito solo Zalone, no? Da un punto di vista di numeri.
E anche in questo tono, secondo me, di impegno politico recupera un pochino lo spirito del neorealismo, comunque del cinema italiano della classicità, che è un cinema sempre molto impegnato, molto polarizzato a livello ideologico, no? Portando in scena queste riflessioni di personaggi che incarnano istanze differenti nel boom economico, eccetera, eccetera. Però in questo è vero, è realmente in controtendenza, anche perché se io penso al cinema italiano degli ultimi anni, mi sembra che si stia un po' sviluppando un filone che a me piace chiamare fiabismo, perché mi vengono in mente, a parte i film di Garrone, ma Re Granchio, Piccolo Corpo di Laura Samani, quest'anno Gigi La Legge, che non è ambientato in un passato ucronico, ma comunque ha questo tono fiabesco, onirico, e perciò è un'Italia in qualche modo provinciale, fantasiosa, immaginifica, dove i sentimenti dei personaggi, in particolare il fuoricampo in Gigi La Legge, diventa molto vivo, molto creativo e pulsante. E quindi è tutta una serie di film che si discosta dall'attualità, dall'impegno sociale, per dedicarsi invece a un ripiegamento sull'interiorità, sull'immaginazione e forse anche su questo afflato nostalgico di cui parlavamo prima. E difatti C'è ancora domani, in questo senso è un'operazione coraggiosa.
Direi di passare alla prossima domanda e di andare anche un pochettino dritti al sodo. Quindi, qual è stato il vostro film preferito in assoluto di questo 2023? Io ammetto subito che banalmente è stato Perfect Days e per me vince a mani basse, per quanto sia un messaggio neanche troppo originale, ma come è stato fatto, come è interpretato. Queste piccole cose del quotidiano, per me è un film che fatto oggi mi ha veramente commosso e credo che sia un film da far vedere soprattutto a tutti i ragazzi al liceo, perché è un messaggio che soprattutto è diretto a chi certe cose appunto non le ha viste e che magari pensa che la vita sia appunto solo quella che da nativi digitali si sono ritrovati a dover fare i conti. E quindi per me questo film fatto così oggi a me è piaciuto tantissimo e ha spodestato tutti gli altri film. Giulio, se vuoi iniziare tu a raccontarci qual è stato il tuo film preferito.
Ma allora, diciamo di quelli usciti in, diciamo, parliamo di quelli usciti in sala, giusto? Sì.
Sì, assolutamente.
Ma allora, in realtà il mio film preferito dell'anno è un film che non è piaciuto a molti, che è The Killer di David Fincher, che trovo un film clamoroso, l'ho visto molte volte in pochi giorni.
Cavolo, dovevamo invitarti la volta scorsa che abbiamo fatto la puntata su The Killer.
Ah, vedi? Caspita. Vedi, sono
Magari
fuori sincrono.
potrai raccontarci il significato nascosto secondo te, perché poi noi siamo arrivati dopo 2 ore di podcast a definire sostanzialmente, ma soprattutto io, la mia teoria era che il primo errore di Fincher, ovvero Alien, è stato quello con cui lui ha dovuto fare i conti per tutto il resto della sua vita e tutti i film successivi erano un po' un'ammenda. Rispetto a questo, da quello poi sostanzialmente è dipeso anche il suo perfezionismo e tutte queste cose qua. Però è una mia metafora di quel film.
No, commette un errore e poi tenta di recuperare, ma fa sempre peggio. Quindi quello era il contesto, no? L'allegoria per Claudio.
Ma io in realtà trovo che sia un film molto interessante per tanti motivi. Innanzitutto perché è un film pensato per la piattaforma, no? Voi sapete che in televisione, la televisione è un medium per cui in realtà è l'audio a dominare, non l'immagine. Cioè, in qualche modo, in televisione voi potrete trovare delle cose girate male, ma dove l'audio è pulito, no? Perché la televisione è un po' figlia della radio, no? È qualcosa dove l'audio mantiene il livello di realismo, mentre l'immagine può essere anche a bassa definizione, tutto quanto. La cosa geniale che fa Fincher, per per un film pensato per la piattaforma è usare un audio estremamente assertivo, nel senso che noi sentiamo questo personaggio filosofeggiare, dire delle massime, tutto quanto, ma il film è pieno di immagini, di gesti, di eventi che in qualche modo smitizzano, negano, si contrappongono a quanto dice l'audio, no? Quindi per prima cosa Fincher fa un film per la piattaforma in cui l'audio e l'immagine si negano l'uno con l'altro, o comunque entrano in conflitto. Voi pensate che è un film, credo che sia uno dei pochi film che ha come colonna sonora gli Smiths, che non è assolutamente una banalità, perché cioè pagare le fee, insomma, pagare la possibilità di avere gli Smiths in colonna sonora, credo se lo possono permettere in pochi, ma anche qui. Fincher lavora in maniera tale per cui noi non sentiamo quasi mai un ritornello degli Smiths, no? Cioè lavora continuamente contrattando l'audio e il video in maniera molto raffinata e dislocante. E la storia racconta sostanzialmente la storia di un uomo che è abituato a eseguire e ha tutta una sua mitologia dell'esecuzione. Finché quando sbaglia capisce in realtà di essere non, come dire, non tanto il mito di se stesso, ma l'ingranaggio di una catena. È un lavoratore alla fine, questo The Killer, che in qualche modo risale la catena della sua alienazione, la gerarchia, tutti gli step, no? Di chi in qualche modo lo muove veramente, fino a che non arriva alla fine a un'altra alienazione che è quella dei grandi finanzieri, delle grandi multinazionali, dei grandi uomini dell'1% che in qualche modo muovono cose che lui non sa assolutamente chi possa essere il personaggio di The Killer. Quindi mi sembra una parabola politica estremamente raffinata, giocata in una chiave, come dire, di estrema consapevolezza del linguaggio, perché in qualche modo Fincher non fa che alienare, mettendolo alla prova in crisi il linguaggio della televisione, ed è un film poi girato in maniera clamorosa, ma insomma, questi sono solo aggettivi.
Assolutamente, avevamo fatto proprio una domanda anche sull'audio, perché anche a noi aveva colpito, e il fatto degli Smiths, perché proprio gli Smiths, l'unica risposta che ci eravamo dati era che appunto anche oltre magari proprio a essere, diciamo che può piacere al regista, anche il nome dei Smiths, no? Che è sempre questo Mario Rossi, che non vuol dire niente nessuno, come il nome del killer che poteva riprendere questa parte.
Guarda, questo è abbastanza interessante, direi, ma io credo che sia anche una questione che gli Smiths sono un gruppo dove l'io lirico, cioè l'io che si afferma, è molto forte, no? Gli Smiths sono un po' un gruppo, come dire, io drammatico, no? Cioè un ego che piange, che racconta le sue debolezze, le sue crisi, eccetera, eccetera. E penso che sia molto legato anche al fatto che, insomma, noi sentiamo un personaggio che all'inizio dice io, crea il suo mito e poi però capisce di essere parte di un sistema che lo muove, no?
E anche la tua interpretazione non era venuta fuori, diciamo, tra le nostre, ma abbiamo più scandagliato. Io perlomeno avevo proprio fatto tutta una metafora sulla sua filmografia, anche perché era tutta costellata, no? Il cappellino alla Seven, cioè c'erano tutti dei, come sempre, dei richiami agli altri suoi film.
Sale la catena dell'alienazione fino alla fonte, può essere anche letta come appunto il suo percorso registico che da un progetto che non ha mai amato come Alien Cube va alla fine a definire un autore che però in qualche modo si fa riconoscere proprio per l'assenza di uno stile riconoscibile, che questo è Fincher, no? E quindi tutta questa lettura, secondo me, non esclude l'altra, si completano in qualche modo, si arricchiscono a vicenda.
Invece tu, Rudy, dici il tuo film.
Ma il mio film, dai, non mi volevo ripetere, per me è Pacific Fiction, ho firmato anche la recensione per Onda Cinema, poi ne ho anche parlato, insomma, un film eccezionale. Anche questo, fra l'altro, curiosamente, pur con una storia produttiva e diciamo anche una poetica completamente diversa da The Killer, in qualche modo fa riferimento a poteri occulti, perché c'è questo ambasciatore francese, De Rollère, interpretato da un Magimel in stato di grazia che si rega in questi paradisi tropicali nella Polinesia francese. E in qualche modo dice a tutti che se può fare qualcosa per loro lo farà, ma in questi 165 minuti di durata del film si rende conto che alla fine non può fare veramente nulla per nessuno, neanche per se stesso, perché si trova immerso, io ho scritto come il verme nel mescal, in questo tropico che assomiglia a un liquido intossicante, e lui non riesce a uscire da questa paresi politica in cui non riesce a trovare i fili dei burattini che si muovono intorno a lui, non riesce a cogliere le trame, perciò in qualche modo è come se Albert Serra, dopo aver raccontato un po' la putrefazione dello Stato nei film precedenti, no? In cui per esempio Luigi XIV era sul letto di morte. Qui in realtà racconta la dissoluzione della politica che in qualche modo è ridotta a pura performance, è erosa da influenze invisibili, in qualche modo è ridotta a un acquario in cui non si sa più da quale parte del vetro si sta osservando. Perciò l'ho trovato un film, poi a me piace molto, diciamo, lo slow cinema, quello che viene chiamato lo slow cinema, questi film un po' difficili anche da sopportare, sono film lungo, con dialoghi anche improvvisati, quindi un po' spinosi, però in realtà schiudono poi degli orizzonti non solo di senso, ma proprio sinestetici di grande impatto. E quindi Pacific Fiction è il mio preferito.
Invece, se volessimo scovare una piccola gemma cinematografica che ritenete sia passata sotto il radar del pubblico, qualcosa che dite, cavolo, però questo non ha avuto il successo meritato. Io vi dico che avrei voluto dire Vera di Tizza Covi, anche se mi insultano sempre quando ne parlo di questo film, ma poi ho visto che è il 2 del 2022 e quindi non lo posso nominare in questa puntata. Vi dirò che invece, allora, a questo punto è Yannick di Quentin Dupieux, che meglio noto come Monsieur Oiseau, e secondo me è stato un film molto divertente, senza fronzoli. Mi è piaciuto questo fatto di 1 ora e 10 di film. Vi faccio vedere la mia idea, la butto lì, non sto a diluire il brodo, e buonanotte a tutti e ciao. E invece, secondo voi, non so se insomma questi film vi sono piaciuti, se li avete visti, e qual è la vostra gemma nascosta? Giulio?
Ma quelli che avete citato, anche Pacific Fiction, devo dire che era il mio secondo in classifica, quindi sono molto d'accordo. Vera mi è piaciuto molto Yannick, che però è uscito da poco in sala, cioè è uscito quest'anno, 2024, credo. Però sì, era Locarno 2023, quindi forse l'hai visto prima. Ma in realtà, non so, ce ne sono tanti, sai, mi è piaciuto molto Asbestas di Rodrigo Sorogoyen, Tranquilhauken di Laura Citarella, che è il primo film di questa casa di produzione argentina, che è il Verosine, che è molto.
Due grandi film hai citato, due grandi film che infatti sono stati visti relativamente poco, ecco.
Bah sì, cioè, non so, Coma di Bertrand Bonello, che ha avuto una piccola distribuzione, ad esempio, un altro film secondo me assolutamente da recuperare. Ci sono anche dei film italiani, secondo me, molto belli, come Le mura di Bergamo di Stefano Savona, che trovo sia un esempio proprio di rigore documentaristico e dove la nitidezza dello sguardo e della pratica documentaria porta veramente a fare politico anche molto struggente del cinema. C'è ad esempio il meraviglioso film di Enrico Ghezzi, Gli ultimi giorni dell'umanità, che tra l'altro dovrebbe andare sabato prossimo fuori orario, quindi dovreste poterlo recuperare su Rai Play per qualche tempo. Insomma, ce ne sono tanti. Forse quello che mi ha più colpito è un film che ho trovato veramente clamoroso, che è Sick of Myself di Christopher Borghi, che è un film che adesso è disponibile su Mubi ed è un film che esaspera tutta quella tendenza, diciamo, narcisistica del cinema contemporaneo, raccontando in qualche modo il loop mentale o fisico, non si capisce bene perché è tutto molto mischiato. In fondo il narcisismo è un po' questo, il non sapere, il non toccare la realtà, il non avere fatica di toccare la realtà perché ci sono troppe immagini di mezzo. Ed è veramente una sorta di film horror, film dell'horror del narcisismo molto radicale, senza via di uscita. Ed è un grande film, secondo me, sui nostri tempi, sui tempi dove l'immagine, la percezione di sé è diventata, come dire, dominante anche sul sentire se stessi, no? E poi c'è un film che ho trovato molto sottovalutato, in realtà del 2022, ma che è uscito nel 2023 e che ho sottovalutato anch'io all'epoca dell'uscita, che è Babylon di Damien Chazelle, che trovo invece, più ci ripenso, più penso che sia veramente un grande film. Un film che, insomma, rifà Cantando sotto la pioggia, lo rifà in maniera, come dire, marcescente, putrida, ma poi ha il coraggio di fare 5-6 minuti di video saggio sui grandi film che hanno cambiato la storia del cinema, includendo anche tanto cinema sperimentale in cui il cinema si è rimesso in discussione. E un film così d'autore, con quel budget lì, così privo di, come dire, concessioni, e che azzarda addirittura una sorta di video essè finale, trovo che sia veramente un film straordinariamente interessante, e che forse per l'antipatia che in qualche modo suscita Chazelle, o insomma perché comunque fa parte di un tipo di cinema che vive il cinema di un'età, di una generazione che vive il cinema magari un po' diversa da come lo viviamo magari noi che siamo cresciuti con altri classici. Trovo che sia un grande autore nuovo. E poi un altro film che ho amato molto è Boa paura di Ari Aster, altro autore che trovo veramente straordinario.
E Rudy, invece, tu confermi, hai qualcosa da aggiungere in più, qualche gemma?
No, beh, confermo, no, mi fa piacere che Giulio parli così di Babylon, perché, e anche di Sick of Myself, perché sono due film che non sono stati forse apprezzati a sufficienza. Asbestas anche a me è piaciuto moltissimo, Tranquil Auquen, quindi tutti questi confermati. Boa paura, io sinceramente ho fatto più fatica, anche se Ari Aster mi piace moltissimo come autore, più nei film precedenti. Però se devo aggiungere qualcosa, il nominato in precedenza, Gigi La Legge di Alessandro Comodin, che è un film delizioso, io poi amo molto questi film stralunati, fatti con pochi mezzi, ma tanta, tanta inventiva. Però se devo dire la verità, il film che mi viene in mente quando pronunciano la parola sottovalutato rispetto allo scorso anno, per me è Asteroid City, perché io ho la sensazione che gli spettatori si siano ormai abituati a rilevare lo stile di Wes Anderson nella sua stranezza, nella sua oddity piacevole e un po' spiritosa, ma che in qualche modo si siano impigriti nel cercare di scavare sotto questo primo strato. Invece è un film che mette in scena un gioco di scatole cinesi tra realtà, rappresentazione e narrazione, al fondo del quale c'è, come spesso nei film di Wes Anderson, una disperazione nichilista che viene in qualche modo esorcizzata con queste simmetrie, con questi giochi, con queste deadpan faces. Quindi io ho trovato che sia a dispetto un po' dell'accoglienza fredda cinema, che anche in questo caso ha saputo coniugare con grande leggerezza un anelito, diciamo, verso questioni anche cruciali dell'esistenza, no? Qui parla dello spazio, quindi il vuoto cosmico e del lutto, però in questa patina sempre di spensieratezza, in questi anni 50 popolati da queste maschere comiche, questi show itineranti, queste parate pseudomilitari anche di studenti. Io ho trovato che sia molto, molto più interessante di quanto sia apparso a primo acchito.
Ma sono molto d'accordo, io Asteroid City è un film che trovo straordinario, un film a cui sulla nostra rivista abbiamo dedicato parecchie pagine, speso diverse parole. Tra l'altro, Wes Anderson quest'anno ha fatto un altro lavoro straordinario, che è quello dell'adattamento di alcuni racconti di Roald Dahl. Sono d'accordo con quello che diceva Rudy, devo dire che però questa idea che Wes Anderson sia sottovalutato e insomma poco amato dal pubblico, in realtà è un po' è un vizio cognitivo dovuto al, come dire, essere troppo circondato da bolle di cinefili, in realtà,
No, ma io
perché.
parlavo solo dell'ultimo film, parlavo solo
Ma
dell'ultimo
guarda, questo
film.
film in realtà ha guadagnato il doppio di quello che è costato. Finché ha avuto successo, Wes Anderson si muove su un cinema che di solito sta tra i 20 e i 25 milioni di dollari di budget, che puntualmente recupera e anzi moltiplica. Quindi anch'io noto che nella bolla, diciamo, cinefila, ovviamente Wes Anderson è finito un po' per essere ridotto alla caricatura di se stesso, ma in realtà il pubblico continua ad apprezzarlo, seppur un pubblico di una nicchia che a livello globale però non lo è affatto. E comunque questi ultimi film, The French Dispatch e Asteroid City, sono sicuramente dei film di una radicalità cinematografica, anche linguistica, incredibile. Cioè, Wes Anderson è veramente uno dei registi il cui stile radicale è diventato moda, ma non si ferma mai alla riproduzione di se stesso, ma lo esaspera sempre di più, lo svuota sempre di più, lo rende sempre di più una questione di disorientamento e di dramma esistenziale. È veramente un grande autore, Wes Anderson, che purtroppo nei media, cioè coloro che mediano tra il pubblico e l'autore, magari delle volte visto in maniera poco capace di rimettersi in discussione, eccetera, ma è un autore che invece sta proponendo un cinema sempre più radicale, sempre più ardito e sempre più anche disperato in qualche modo. Io lo trovo veramente uno dei registi più capaci veramente di non accontentarsi mai di se stessi, no? Nel senso che un film come Asteroid City è un film complicatissimo. Diceva bene Rudy, un gioco di scatole cinesi, è anche un film dove sostanzialmente la trama si perde tra i personaggi, sono messi in scena di messa in scena di messa in scena. È un film che dovrebbe essere uno spettacolo teatrale, ma quello spettacolo lì non potrebbe mai andare in scena a teatro. È veramente un regista che fa delle cose veramente radicali, davvero, non saprei come altro dirlo, se non perdendo un sacco di tempo. Ma tra l'altro questo è anche un film che ha molto a che fare con Barbie, con Oppenheimer, è un film che è anche dentro lo spirito del tempo, se vogliamo, poi dopo la facciamo troppo lunga.
No, intanto consiglio alle centinaia di migliaia di persone che ci seguono di recuperarsi tutti questi film che abbiamo appena consigliato e adesso direi che siamo stati buoni e cari, ma è arrivato il momento invece di dire qual è stato secondo voi il film peggiore dell'anno, senza paura di politicamente corretto né altro. Io vi dico che per quanto quello che si dice adesso, il guilty pleasure, devo dire che per me è il film peggiore, ma perché non riesco a trovare nulla che possa anche solo minimamente essere decente, è stato Fast X, che oltre a avere il nome di un farmaco, hai i primi 15 minuti di dialoghi surreali. Di color correction, c'è dentro, c'è qualunque cosa messa dentro male. Non sono riuscito, cioè, per quanto ecco, magari ogni tanto un film sulla vendetta, un qualcosa di un po', diciamo, forte, me lo concedo, ma anche così per divertimento. Fast X non sono riuscito assolutamente neanche ad arrivare alla fine del film. E quindi lo metto dentro come film peggiore dell'anno. Sono curioso però di sentire i vostri.
Ottima scelta.
Grazie, grazie.
Domanda interessante, anche se poi le robe brutte, anche non volendo, se ne vedono tante durante l'anno, no? Anche solo film che si mettono su in televisione o sul digitale o sulle piattaforme in sala, non lo so. Io devo non è sicuramente il più brutto che ho visto, però diciamo che rispetto alle aspettative, con Barbie ho fatto molta fatica, però se parliamo di aspettative deluse, io anche, dico la verità, so che dopo mi dispiace perché so che anche FilmTV gli ha dedicato tantissimo spazio, giustamente perché è un filmone, ma io anche Scorsese ho fatto fatica, separandolo diciamo dalle aspettative, perché non è un film brutto, ecco, un film brutto è un'altra cosa. Poi sui film brutti sicuramente, ecco, se prendiamo il novero di Fast X, eccetera, eccetera, lì se ne trovano tanti.
Come mai non ti è piaciuto Scorsese?
Qui al prossimo, ci vuole un altro podcast qua. No, io l'ho trovato
Peraltro anche di
sostanzialmente.
Scorsese abbiamo fatto una puntata, eh?
Infatti, dopo non mi volevo ripetere che diventa tedioso, chiaramente con Giulio non abbiamo discusso, però tendenzialmente l'ho trovato mal costruito, lento, ma non girato male, perché non è girato male, chiaramente è tutto un film improntato a un tipo di cinema che non è quello solito di Scorsese. Adesso potrei citare tante cose, ma l'uso dell'audio, l'abbiamo detto anche in puntata, l'uso della colonna sonora è completamente differente a quello che lui fa di solito, con questo riff che si ripete languido per tutte queste sequenze, per tutte queste sezioni del film, mentre allo stesso modo questi omicidi sbilinguiscono in questa trama che è sempre più piatta, questo ruolo anche un po' sacrificato di Lily Gladstone, che nonostante faccia una grande interpretazione, però finisce a letto per gran parte del film, quindi non ho apprezzato nemmeno quest'idea in teoria Capisco che è voluto il fatto che in qualche modo la remissività di questa donna angelica che diventa passiva di fronte alla crudeltà quotidiana, però mi sembra che ci sia qualcosa che non funzioni sia fra le dinamiche psicologiche tra i personaggi, cioè questa passività annunciata che fa di DiCaprio un idiota, però non un idiota coiniano che in qualche modo è coerente. Qui mi sembra un idiota coerente soltanto con un disegno soggiacente di una sceneggiatura che veramente vuole puntare tutto in questa narrazione quasi, quasi timida, quasi piena di intrisa di senso di colpa. Non funziona la colonna sonora. Ci sono tante cose che secondo me non, cioè, sono figlie di un disegno preciso, quindi non si può dire che sia girato male. Però trovo che rispondano a un'esigenza che non ha reso sullo schermo, non
Sei
si è messo
rimasto
a reso.
deluso, sei rimasto deluso da
Non
Scorsese,
so
lo
se io.
sento.
Ma no, ti dico, per me Scorsese sta proprio su un'altra galassia, è proprio un film straordinario, secondo me, questo. Ma il mio film più brutto dell'anno è Quando di Walter Veltroni. Secondo me è un esempio di tutto quello che non va in questo paese. Cristallino, bisognerebbe farlo vedere nelle scuole, non solo nelle scuole di cinema, per vedere tutto quello che non funziona nel nostro paese.
Guarda, lo recupero perché
È
mi
davvero
colpisce.
molto interessante.
Anch'io devo recuperarlo, ammetto di non averlo visto.
È di
Veltroni
una bruttezza
effettivamente
cristallina, direi.
è didattico al contrario. Mi ricordo anche questo passo citato dalla Murgia di un suo romanzo romantico dove parlava di un amplesso in ascensore, insomma, descritto con questo tono enfatico. È abbastanza divertente perché si cimenta un po', è un polimatto. Ma al contrario, cioè se si cimenta in quasi tutto, gli riesce tutto male. Il genio al contrario. Vabbè,
Facciamo l'ultima domanda e uno sguardo al futuro, quindi cosa aspettarsi in questo 2024 che è già iniziato abbondantemente da un mese? Ci sono un po' di tendenze o comunque registi, progetti che insomma sapete che usciranno e cosa aspettarsi? Cosa vi aspettate voi? Poi magari faremo una puntata nel 2025 per vedere se insomma sono state queste promesse vi hanno soddisfatto o meno.
vado io do una risposta secca perché mi aspetto tanto da Furiosa, perché forse in maniera solipsistica, ma visto che in questi 6 mesi ho lavorato tanto sulla saga di Mad Max, perché uscirà una curatela per Mimesis con tanti contributi, e quindi mi sono calato un po' in questo universo distopico, mi sono molto appassionato anche studiandone, scrivendone. E perciò mi aspetto tanto da Furiosa.
Ma io devo dire ci sono un sacco di registi che stanno tornando al cinema dopo un po' di tempo e che mi interessano molto. Ad esempio, a Berlino ci sarà il nuovo film di Bruno Dumont, che io trovo uno degli autori cruciali del cinema contemporaneo, Olivier Assayas. Ma ci saranno anche dei film, non a Berlino, ma in generale durante l'anno usciranno dei film che comunque credo che saranno insomma, molto interessanti come Joker, Folie à deux. Io sono un grande ammiratore del primo Joker. Insomma, sì, cioè, mi sembra un anno comunque promettente. Adesso le tendenze non saprei, come dire, delinearle. Però anche questi primi mesi del 2024 ci hanno regalato dei bei film che magari erano stati presentati nel 2023, ma tutto sommato di ciccia, diciamo, di cui discutere e che comunque sta costruendo un po' l'immaginario di questi mesi è uscita, no? Tu prima citavi Perfect Days, ad esempio, Perfect Days è un film che ha avuto un successo assolutamente inatteso nel 2024, no, nel 2023 è uscito Caro Smack, è uscito il film di Hayao Miyazaki, insomma, mi sembra un anno che è iniziato abbastanza promettente, vedremo
Iniziato molto
poi
molto
come
bene.
andrà. Poi ci sarà sicuramente il film di Sorrentino a Cannes, non voglio fare l'elenco delle uscite dell'anno, però insomma mi sembra un anno che promette comunque un cinema bello, brutto, poco mi importa, ma sicuramente significativo, ecco.
Assolutamente, io sono molto curioso anch'io di Furiosa, che devo dire che anche a me Mad Max mi aveva fatto innamorare, credo di averlo visto tipo 10 volte. E quindi, insomma, anche per me è un'attesa abbastanza spasmodica. Detto questo, direi che, insomma, ci siamo, che abbiamo approfondito bene questo 2023. Voglio ringraziare ancora Giulio San Giorgio per essere stato con noi. E
Grazie a voi, è stato un piacere.
grazie anche all'immancabile Rudy.
Grazie a voi.
Ringrazio tutti e speriamo presto con una prossima puntata. Lunga vita alla nuova carne.